Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
Beatrice Rana, Frédéric Chopin, Quattro scherzi.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi, purtroppo oggi accanto a me non ci può essere Diego Tripodi, mio collega, perché ha un po' di influenza, ha comunque registrato una delle parti di questa puntata perché ci tenevamo, l'abbiamo preparata insieme, però ecco, ora sono qui soltanto io a registrare queste parti. Quindi oggi ci occupiamo degli scherzi di Chopin, dei quattro scherzi di Chopin, ma per capire che cos'è uno scherzo dobbiamo fare un passettino indietro. Ritroviamo questo termine musicale già nei quartetti di Haydn, in alcuni quartetti di Haydn, ma è con Beethoven che diventa veramente lo scherzo una parte fondamentale della forma sonata. Il terzo movimento, infatti, delle sonate di Beethoven va a sostituire quello che tradizionalmente era il minuetto, una danza non troppo veloce in tempo ternario, e diventa invece un momento brillante, lo scherzo appunto, che ha una sua struttura interna molto netta e contrastante. C'è un momento A, energico e appassionato, che ritorna alla fine, ma in mezzo un momento B, decisamente più lirico e meditativo. Che cosa fa Chopin? Lo estrapola dal suo contesto all'interno della forma sonata e ne fa qualcosa di assoluto. Gli scherzi diventano quindi molto più ampi, isolati da tutto il resto, e però hanno comunque alla base alcune caratteristiche che derivano da quegli scherzi beethoveniani. E vedremo che, siccome la produzione dei quattro scherzi di Chopin copre 10 anni della vita di Chopin, dal 1833 al 1843, vedremo come questo genere anche nelle mani di Chopin stesso si evolve nell'arco di questi 10 anni. Il primo scherzo, di cui abbiamo ascoltato il momento A proprio a inizio puntata, è stato scritto fra il 31 e il 33, un periodo molto particolare della vita di Chopin. Nel 1830 era scoppiata la rivolta di novembre a Varsavia e Chopin non tornerà mai più in patria, e dopo un breve soggiorno a Vienna si stabilisce a Parigi. Il tema della nostalgia patriottica è molto frequente nella produzione di Chopin, a volte in maniera esplicita, come le mazurche, alcune ballate, o come il brano gemello di questo scherzo in un certo senso, cioè lo studio famosissimo La caduta di Varsavia, che ha qualcosa di molto simile a ciò che abbiamo appena sentito. Ma un'altra conferma di ciò è invece il momento B di questo primo scherzo, un momento magico, cioè un tema popolare, un canto natalizio polacco che viene affidato da Chopin al registro centrale del pianoforte, sostenuto dagli arpeggi della mano sinistra, ma su cui ci sono questi campanellini, questi fari battuti nel registro acuto, che rendono veramente questo momento speciale, e ci teniamo a farvelo sentire. Quindi il momento B dal primo scherzo di Chopin.
Thank you.
Ma facciamo un passo in avanti, siamo nel 1837 e per distrarsi in qualche modo dalla rottura del fidanzamento con Maria Wozzinska, Chopin con l'amico Pleyel, tra l'altro il proprietario dell'omonima e famosissima fabbrica di pianoforti, partono per Londra. Possiamo ipotizzare che Chopin avesse con sé proprio il manoscritto della sua ultima composizione, che diventerà poi veramente iconica per questo strumento, cioè il suo secondo scherzo. Quello che è interessante è che qui la forma ABA dei momenti, come vi dicevamo, dello scherzo comincia un pochino a sgretolarsi, come vedremo. L'inizio che adesso stiamo per ascoltare è molto famoso, ci sono queste prime note e la partitura recita sottovoce, molto dubitative verso l'alto, che improvvisamente vengono subito rotte da alcune sferzate di questi accordi in fortissimo. E a questo segue poi invece un momento sempre turbolento ma estremamente lirico, che ora ci ascoltiamo. Dopo questo momento A, che però, come avete già sentito, al suo interno è estremamente vario, quindi quasi diviso in sottomomenti molto diversi fra loro, quindi già qui il momento A si sta sgretolando, c'è il vero e proprio momento B, che è diviso anch'esso fra un vero e proprio momento calmissimo di corale, delicatissimo, e un inquietante tema di valzer che comincia ad arrivare in maniera sommessa e caratterizzato anche da questo taradiradadan, questi gruppetti, queste note di volta. Cosa succede? Qui Chopin veramente apporta una grande modifica alla struttura dello scherzo che vi abbiamo presentato, cioè dopo A e B c'è invece una sezione inedita in cui A e B si mescolano in modo travolgente, una sorta di sezione veramente sviluppante di tutto il materiale che abbiamo sentito, e quindi sentirete questo motore del valzer che esce quasi dai binari, perde il controllo, mescolato poi alle volatine invece che avevamo sentito in A. Questo momento arriverà poi a sgretolarsi, ad avere delle pause che interrompono il flusso musicale, per poi tornare in effetti alla vera e propria ripresa di A, a quelle notine verso l'alto così dubitative che avevano aperto appunto il secondo scherzo.
Thank you. Il viaggio nell'integrale degli scherzi di Chopin è in qualche modo un'occasione per avere una visione abbastanza precisa dei sensibili sviluppi dell'arte di Chopin. E noi lo stiamo percorrendo non senza un motivo. Il motivo è il seguente: domenica 28 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro Reggio di Parma la straordinaria pianista Beatrice Rana eseguirà questi quattro scherzi in un programmone da far tremare le vene ai polsi, i nostri, certamente non i suoi, accostando gli scherzi al primo libro di studi di Debussy e addirittura ai tre movimenti da Petrushka di Stravinsky. Ma tornando agli scherzi, è interessante come, fra l'altro, affrontarli nella loro cronologia ci fa in qualche modo anche viaggiare geograficamente con Chopin, ripercorrere i suoi spostamenti. Il terzo fu scritto nel monastero di Valdemossa durante il soggiorno del compositore nell'isola di Maiorca nel 1839. Anche l'inizio di questo scherzo è, potremmo dire, a dir poco celebre. Innanzitutto sentiamo un motto di cinque note, enigmatico, furtivo, che viene ripetuto e interrotto da imperiosi segnali d'ottava. Questi segnali d'ottava poi finiranno per scatenare il vero e proprio tema che ricorda, vista una natura assai simile, ossia per tecnica e potremmo dire per ispirazione, molti passaggi di un altro importante personaggio del pianoforte dell'epoca, nonché suo amico e rivale, ossia Liszt.
Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, di questo percorso in questi 10 anni della vita di Chopin, e con questo quarto scherzo siamo nel 1842, pubblicato poi l'anno successivo, e con Diego, veramente preparando la puntata, ci siamo resi conto di quanto questo scherzo sia diverso dagli altri. Rinuncia sostanzialmente a quel sensazionalismo eroico tipico in un certo senso del romanticismo, e è come se lui stesse cercando di svincolarsi da una retorica ormai quasi autoimposta dai suoi brani precedenti, di quel tormento romantico che forse non interessa più, approda a una limpidezza quasi, quasi nobile, come in molti altri brani poi dell'ultimo Chopin. E quindi, in un certo senso, alla base non c'è più quel tipo di retorica, ma c'è una ricerca libera veramente sul suono dello strumento pianoforte, un'indagine che verrà poi tramandata come grandissima eredità a tutta la scuola francese di fine secolo. E quindi questo forse anche spiegherebbe perché questo brano ha avuto un'accoglienza abbastanza fredda inizialmente. Noi quindi vi salutiamo con questo ascolto della sezione centrale del quarto scherzo di Chopin e ovviamente vi ricordiamo il concerto strepitoso di Beatrice Rana al Teatro Regio di Parma il 28 novembre alle ore 20:30 con, oltre a Debussy e Stravinsky, anche i quattro scherzi di Frédéric Chopin.